Le 19:47 minuti, buonasera alla seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Gaggiano, ciclista travolto e ucciso da un tir, riparte la strage delle due ruote sulle nostre strade. Nel 2025 quasi un quarto degli scontri mortali sono avvenuti in Lombardia. Ucciso a Rogoredo, martedì prossimo ci sarà l'autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, un primo esame per far luce sulla versione dei fatti data dall'agente di polizia che ha sparato. Il mercato del lavoro lombardo arranca per la UIL regionale, lo conferma l'aumento di oltre il 23% delle ore di cassa integrazione straordinaria, abbigliamento e industria, i settori più colpiti nell'ultimo anno. Un ciclista è stato schiacciato e ucciso da un camion oggi a Gaggiano, alle porte di Milano, è l'ennesimo incidente con vittima un ciclista. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
Aveva 65 anni, si chiamava Sante. Se ne stava tornando a casa dopo una gita in bicicletta nelle zone vicino a Milano, a Gaggiano, interland ovest della città, lungo il Naviglio Grande. L'urto con l'auto articolato non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo, dopo essere stato schiacciato dalle ruote del rimorchio del mezzo. Il tutto è avvenuto poco prima dell'una di oggi pomeriggio. Il conducente del mezzo, un 37enne, è ricoverato in stato di shock. La dinamica dell'incidente, ancora al vaglio degli investigatori che stanno monitorando le telecamere di sicurezza della zona, sembra essere quella solita che ha provocato diverse morti sulle strade milanesi. Il mezzo che sta svoltando a destra senza accorgersi dell'arrivo del ciclista, che finisce nel cosiddetto angolo cieco, quella zona che non viene coperta dagli specchietti retrovisori. A Milano ormai da più di un anno c'è l'obbligo per i mezzi pesanti di essere muniti di sensori, ma in molti paesi dell'Interland no. L'urto ha fatto sbalzare l'uomo di sella ed è poi finito sotto le ruote del rimorchio del mezzo che lo ha schiacciato. È il primo incidente mortale che coinvolge un ciclista sulle nostre strade nel 2026, dopo i 48 del 2025, che hanno segnato un netto aumento di casi rispetto all'anno precedente, 34, attestandosi a poco meno di un quarto dei casi a livello nazionale. Un caso, quello di oggi, che riaccende la discussione sulla sicurezza stradale, soprattutto per i cosiddetti utenti deboli.
Sarà il prossimo 3 febbraio l'autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, ucciso lunedì pomeriggio a Milano in zona Rogoredo, colpito alla testa dal proiettile sparato da un poliziotto. Un primo esame importante per le indagini su un caso su cui ci sono molti aspetti da chiarire. Il servizio di Roberto Maggioni.
Sarà eseguita martedì prossimo l'autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso lunedì scorso durante un controllo antidroga nei pressi del boschetto di Rogoredo. L'esame, fissato per la mattinata del 3 febbraio, dovrebbe essere affidato all'equipe dell'anatomopatologa forense Cristina Cattaneo e sarà importante per chiarire la dinamica dei fatti. Incrociata con una consulenza balistica ancora da disporre, l'autopsia servirà a stabilire la distanza da cui è partito il colpo esploso dal poliziotto in borghese, per il momento indagato per omicidio volontario. L'agente ha raccontato al PM di aver inizialmente pensato di rincorrere Mansouri, ma di aver sparato dopo aver visto il giovane estrarre una pistola e puntargliela contro, un'arma che si è poi rivelata essere una replica a salve di una Beretta 92. Su questo punto la procura ha disposto un accertamento biologico per recuperare eventuali tracce di DNA e confermare che l'arma fosse effettivamente impugnata da Mansouri. Ulteriori verifiche riguardano la traiettoria del proiettile che avrebbe percorso circa 30 metri. Intanto una prima analisi sull'arma d'ordinanza del poliziotto ha confermato che è stato esploso un solo colpo, già in canna. La squadra mobile sta anche cercando una seconda persona che sarebbe stata vicino a Mansouri prima dello sparo e che potrebbe aver visto quanto successo. L'avvocata della famiglia della vittima, Deborah Piazza, ai nostri microfoni, aveva invece parlato di più di un testimone da cercare e ha chiesto alla procura di poter visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza che puntano su via Impastato.
Il mercato del lavoro in Lombardia va male, a certificarlo il primo rapporto dell'anno sulla cassa integrazione della UIL relativo al 2025. A preoccupare particolarmente l'aumento sostanzioso, più 23,3%, della cassa integrazione straordinaria. Segno, dice Salvatore Monteduro, segretario della UIL Lombardia, di un problema strutturale nell'industria della nostra regione. Sentiamolo.
Sono dati che ci preoccupano per la crescita della cassa integrazione complessiva, ma ancor di più perché questa crescita è determinata principalmente dall'ammortizzatore della cassa integrazione straordinaria. E sappiamo bene che la cassa integrazione straordinaria è utilizzata quale ammortizzatore per crisi aziendali o per processi di ristrutturazione. Ci sono alcuni settori più colpiti di altri, penso all'abbigliamento, all'industria, e questo fa la differenza dal punto di vista di quelle che sono la crescita o non crescita della cassa integrazione in tutte le province lombarde. Quello che ci preoccupa è che bene gli ammortizzatori sociali perché sono una forma di sostegno al reddito nei confronti del lavoratore, ma certamente non può essere la soluzione, e da questo punto di vista come UIL Lombardia chiediamo che ci sia un intervento dal punto di vista delle politiche industriali lì, perché vadano a dare una risposta a quelle che sono le crisi, a sostenere i settori che oggi sono in difficoltà, ma anche le politiche attive di riqualificazione rispetto alle trasformazioni in atto dal punto di vista digitale e dal punto di vista di green. Ci preoccupa da questo punto di vista quelli che sono la fine dei fondi del PNRR e con essi per esempio alcune risorse che oggi sono destinate proprio alle politiche attive come GOL. Questa fine di questi finanziamenti pone un problema di come trovare altre risorse, e qui la richiesta anche all'Unione Europea di andare avanti nella finanziare queste politiche attive.
A Gallarate, in provincia di Varese, sta creando polemiche e proteste la vicenda delle scuole materne consorziate. Le possibili novità sul futuro dell'ente che opera sul territorio da un secolo preoccupano genitori e lavoratori. Domani ci sarà un nuovo consiglio di amministrazione della fondazione per fare chiarezza dopo alcune fughe di notizie che facevano ipotizzare anche la creazione di classi ad hoc per i bambini con disabilità. Ascoltiamo il servizio.
Alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate, che gestisce 4 poli semipubblici in città, c'è grande preoccupazione tra genitori e lavoratrici, timori di una continuità dell'istituzione dopo un doppio annuncio arrivato nel giro di 2 settimane. Prima l'aumento delle rette, improvviso e consistente, poi la rinuncia alle sezioni primavera, che equivale a mettere un'ipoteca anche sulle iscrizioni negli anni successivi. 2 passaggi che sono il frutto di una spietata opera di riordino dei conti dopo che il Comune di Gallarate ha tagliato di 200.000 euro il contributo annuo. Decisione inevitabile, dicono il sindaco Andrea Cassani e il presidente del CDA che è indicato dal comune. Di fatto si scarica sull'utenza i costi riducendo il ruolo pubblico, ma in misura tale che secondo opposizioni cittadine, personale e sindacati sarebbe a rischio la stessa esistenza dell'istituzione che esiste in varie forme da un secolo. Davanti alla prima sede dell'asilo risalente al 1931, nella giornata di venerdì ci sarà un presidio dei genitori durante l'assemblea sindacale e prima del CDA serale. Nel mentre è scoppiata anche una polemica sui verbali dell'ultimo CDA, secondo cui il sindaco avrebbe detto che con la diminuzione degli iscritti si potrà chiudere finalmente la fondazione, e ha ipotizzato di riunire alcuni alunni disabili nella stessa classe di ogni singolo plesso per ridurre il costo del personale. Il sindaco ha detto che il verbale non restituisce la sua posizione e ha annunciato querele, ma secondo le opposizioni il destino è chiaro: il taglio del contributo comunale mette davvero a rischio l'istituzione, oltre a famiglie, bambini e lavoratori. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Il Cinemino di Porta Romana ha presentato ricorso dopo la chiusura della sala cinematografica di Via Seneca a Milano, avvenuta una settimana fa, il 22 gennaio. L'associazione Sei Seneca, che la gestisce, ha spiegato che il locale rispetta le norme di sicurezza e ha chiesto che il Cinemino non venga più accostato ai fatti di Cran Montana come accaduto nei giorni scorsi. Ogni giorno che passa però è un giorno in cui rischiamo di non riaprire, ci ha spiegato la proprietaria e fondatrice del Cinemino, Agata De Laurentiis.
Lunedì stesso abbiamo presentato una richiesta di riesame per quanto ci è successo e speriamo di avere dei riscontri in breve tempo, ecco. In sostanza abbiamo ricevuto una visita della polizia annonaria che ci contesta il tesseramento e di conseguenza ci paragona ad un'attività di pubblico spettacolo, non riconoscendoci come associazione e adducendo anche delle zone non sicure della nostra struttura. Però la nostra struttura è a norma, abbiamo avuto tutte le visite dei vigili del fuoco a marzo. marzo, la loro visita ha decretato l'idoneità della struttura definitiva. Ovviamente nessuno ci ha chiesto di mostrare i documenti di idoneità. Sappiamo che i controlli si sono sicuramente acuiti rispetto appunto a queste strutture, discoteche, locali di incontro, cinema. Detto questo, non si può fare di tutta erba un fascio. Trovo veramente scorrettissimo paragonarci, ma anche lontanamente. Ora siamo a vedere. Ogni giorno che passa è un giorno in cui il cinemino perde un po' e rischia di non riaprire. Cioè, noi siamo un'associazione culturale che vive sulla cultura, sul fatto di far venire le persone in un cinema, sul fatto di poterle far partecipare. Se ci tengono chiusi è molto complesso sopravvivere. L'impatto è stata una grandissima risposta da parte della comunità, anche molto ampia. L'impatto però è anche economico. È vero che il bar del cinemino è aperto, anzi quella è sicuramente una forma di sostegno per chiunque volesse darci una mano, andate a bere una birra lì, però è comunque una situazione molto delicata.
C'è una volta incontri ai confini del mercato, è una rassegna ideata dal comitato che lotta contro la chiusura del mercato comunale Crespi Monza di Milano, chiusura posticipata alla prossima primavera, ma comunque prevista per lavori di ristrutturazione da Sogemi, che dall'anno scorso ha avuto dal comune la gestione di 15 mercati coperti milanesi. Diversi esercenti hanno già spostato o chiuso la loro attività all'interno del mercato. Questo ciclo di incontri è iniziato stasera e serve anche a tenere in vita uno spazio pubblico di socialità. Carmen Ziccardi fa parte del Comitato per la salvaguardia del valore umano, sociale e poetico del Mercato Crespi Monza.
La situazione del mercato Crespi è una situazione di un luogo che si sta man mano svuotando della sua anima, in cui man mano i commercianti vengono espulsi in qualche modo dal mercato, si trovano in una situazione sempre più difficile da gestire. Cerchiamo di attivare un po' la riflessione, anche il dialogo culturale intorno a un tema un po' più generale, che è quello degli spazi appunto pubblici e delle politiche urbane, di come appunto la vicenda del mercato Crespi sia emblematica di un certo tipo di modello urbano che in realtà è proprio ostile a questi spazi pubblici. Quindi stasera inauguriamo la rassegna con un incontro dal titolo Oltre i banchi la città resiste, mercati tra gentrificazione e presidio sociale, insieme a Francesca Ru, una ricercatrice in sociologia urbana all'Università di Uppsala, la cui ricerca si concentra per l'appunto sulla funzione sociale dei mercati nelle città contemporanee, sia in Italia ma anche in generale in Europa.
Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Correnti occidentali mantengono variabilità anche nel fine settimana, portando deboli perturbazioni dall'Atlantico verso le Alpi con passaggi nuvolosi ma senza precipitazioni. I giorni della merla che cominciano oggi non saranno particolarmente freddi. Le previsioni per questa sera: cielo nuvoloso sulla pianura sotto nubi basse ma per lo più sereno su Alpi e Prealpi oltre gli 800 mm di quota. Domani venerdì in pianura spesso grigio sotto nebbie o nubi basse con parziali schiarite nelle ore centrali della giornata. Su Alpi e Prealpi in parte soleggiato anche se con qualche passaggio nuvoloso. Le temperature massime oscilleranno tra 7 e 9 gradi.
Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione curata da Alessandro Braga, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15.